Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Siamo live anche questa sera, ringraziamo i nostri ospiti online, Omar ovviamente, Valerio, è la terza volta, vero?
Sì, la terza.
E anche Marco Casolino 2 che ha accettato di unirsi a Marco Casolino 1.
Uno non bastava, erano due.
Che poi vi spiego perché. Salutiamo ovviamente tutti i nostri ascoltatori o visualizzatori o youtuberatori. Dal basso, Enrico Casari, Jack O'Lanter, Alessandro Bitetto, Tiera Erde, Corrado, Verusca e poi Sean e Enrico che ci aveva già scritto. Allora, Valerio, meccanica quantistica parte 2.
Parte 2, la vendetta. La vendetta che gira tutto sostanzialmente attorno a una figura meravigliosa che è quella più bella che c'è nella fisica degli ultimi 60 anni, probabilmente, qualcosa del genere, che è quella di Richard Feynman.
Sì, perché, no, un genio, ma anche...
Ma anche un gigantesco cazzone di quelli. Lui era uno di noi. Uno di noi, one of us.
Noi abbiamo solo la parte...
noi come eredi siamo eredi della sua cazzone. Esatto.
Pazienza.
No, però ecco... ci ha avuto una vita pazzesca comunque, era un genio enorme, era una delle persone più estrose, diciamo, che siano mai esistite nell'ambito accademico, poi anche addirittura in fisica teorica, insomma.
Lì il coefficiente Spocchia era...
Esatto, lui più o meno proprio il contrario, cioè uno di quelli che in realtà è sempre stato... super curioso, super smanettone nella sua vita, ha fatto anche per noia o per passione, si è messo anche a giocare con esperimenti di biologia, cose del genere, semplicemente perché si annoiava, e ha fatto anche grossi contributi nel campo dell'informatica, sempre negli anni 50-60.
Era uno computer quantissimo, solo per cui, cioè già se tu ti sei inventato il computer quantissimo sei già Dio, poi hai fatto altre 300 cose.
Brillante, indipendentemente da quello che si prefiggesse di studiare, cioè era così, lui prendeva, andava.
Anche la sorella Joan, che è morta da poco, tra l'altro lei faceva fisica spaziale e anche lei era molto brava, certo non come il fratello, però lui ha fatto anche parte del progetto Manhattan, insomma era...
Eppure lì andava già a fare il matto, perché... Immagina tutta questa gente rinchiusa, no? In questo posto super segreto in America, che lavorano al progetto Manhattan perché vogliono fare la bomba atomica prima dei tedeschi e di tutti quanti, e lui che siccome si annoiava sempre, oltre a fare i calcoli su diffusione di neutroni e cose del genere, quando si annoiava andava in giro e cercava di capire come poteva scassinare i lucchetti degli armadietti.
I progetti delle bombe nucleari.
Un matto scocciato, e lui si divertiva, aveva trovato il modo di aprire praticamente qualsiasi lucchetto, e a un certo punto, dopo un po', l'ha fatto vedere agli, mi pare che insomma la cosa è saltata fuori anche ai militari, e questi sono proprio rimasti di disastro, diciamo, come è possibile, no? Te sei un pazzo, vai, che fai, apri tutto, apri i cassetti,
apri tutto, biasci, apri tutto,
biasci. Bello, era così, lui niente fregava niente, lui prendeva e se c'era qualcosa che stuzzicava la sua curiosità, la sua inventiva, non guardava in faccia a nessuno.
Era molto estroverso, ecco, a differenza di molti fisici teorici. Poi in realtà non è vero, a differenza dell'immaginario collettivo, però lui era un po', appunto, suonava i bonghi, andava in giro col suo
furgoncino. Ha insegnato per anni e anni in Brasile, se non ricordo male, ed è lì che, vedendo passare tipo una cos'era? Non ricordo se era un carnevale o qualcosa del genere, comunque c'era una parade, una parata dei percussionisti, ho detto, ah figo, lo voglio fare, andavo lì, si è iscritto, gli hanno dato i bonghi, e lui è andato, cominciava a suonare i bonghi con questo ensemble di percussionisti, ma era così, gli piaceva una cosa, lui prendeva e la faceva senza farsi troppi problemi.
Tu, Omar, cioè fuori, diciamo, dell'ambiente dei fisici, che lo veneravano anche quando era in vita, cioè mi raccontava Filippo Gorodeschi, che è un collega, ci avrà un'ottantina d'anni adesso, che però aveva lavorato lì negli Stati Uniti quando c'era Feynman, e raccontava che era l'unico professore che era stimato dagli studenti, non perché gli altri non fossero, ma insomma in America sono tutti molto informali, eccetera, eccetera, l'unico di cui avevano veramente una venerazione, per cui avevano una venerazione, era proprio Feynman. Però fuori dell'ambiente destimati?
In che senso?
Cioè è un nome noto, è un nome che appunto al di fuori dell'ambiente di fisica?
No, direi tutto sommato no, nel senso che io lo conosco, ma perché a parte tutte le implicazioni che può avere nel discorso, diciamo, all'atto della fantascienza, però praticamente tutto sommato non è che sia molto famoso come personaggio. Infatti prima, quando Valerio raccontava questi aneddoti qui, cioè abbastanza anche molto particolare, sarebbe, come dire, sarebbe un personaggio anche al di fuori da rivalutare sostanzialmente.
Sì.
Anche perché molto fuori degli schemi rispetto al classico come dire, professore, al classico scienziato. Mi sembra un po' veramente, cioè fuori di testa, proprio nel senso più stretto del termine, ecco.
Beh, era molto, appunto, molto estroverso, si divertiva appunto non a fare direttamente tutta una serie di attività che non fossero quelle della fisica, però effettivamente è curioso che è rimasto, no, nell'immaginario collettivo. C'hai Einstein, magari Dirac o Heisenberg, anche per questa famigerata equazione di Dirac, dell'amore. Però Feynman forse non è così.
No, diciamo che tra l'altro è citato proprio, diciamo, come massima, come dire, estroversità o massima esternazione, così ci ricorda quell'iconografica foto di Einstein quando fa la linguaccia, sostanzialmente. Che però tutto sommato è uno, però avere personaggi come questo, che sostanzialmente questo è veramente eclettico da quanto ho capito.
Cioè, ecco, quella foto è più o meno un Milli Feynman a occhi e croce, nel senso, come se sbagli.
No, secondo me sarebbe veramente, al giorno d'oggi potrebbe essere veramente un personaggio che potrebbe avvicinare di più alla gente normale, a quello che è un mondo che hai più, diciamo, me compreso, se volete, anche vi vede come una sorta di gotta, di persone, sì, un po' magari così, però sempre serie, molto, passatemi il termine, anche se brutto, molto algide, chiamiamole così, no? Ecco, però,
come noi, sommo...
no? No, vabbè, no, questo... Però in effetti sarebbe...
Dunque, su YouTube ci sono moltissime sue lezioni, che appunto lui era famoso, di nuovo, sarebbe un genio anche e solo per i libri e le lezioni. Adesso ci andiamo a parlare. Però su YouTube ci sono moltissime sue lezioni online e sono molto godibili, appunto, sia perché appunto era estroverso, era molto sciolto nel raccontare la fisica, ma soprattutto perché andava al punto fondamentale. Cioè lui, sia nei libri che nelle lezioni, dice sì, questa è la matematica, questa è la struttura, però che c'è dietro? Com'è che la fisica e la realtà in qualche maniera si declinano? Non mi ricordo in quale libro, ma lui raccontava che quando suo padre gli spiegò forza uguale massa per accelerazione, leggi di Newton, eccetera, eccetera, e gli disse qualcosa del tipo: guarda, nessuno sa perché funziona così, però la legge che spiega, che descrive come funziona è questa qua. Però poi la natura, quello che c'è dietro, non è nota. Che in effetti è profondo, perché appunto no, uno ha la matematica che descrive, eccetera, eccetera, però in realtà i vari livelli, appunto oggi parleremo di meccanica quantistica, il livello ontologico di quella che è la realtà o quella che non è sempre qualcosa che trascende o che uno cerca di conoscere in dettaglio. Comunque, questo appunto...
Era un grande comunicatore, comunque, hai accettato il punto, cioè nel senso lui era in grado di spiegare in maniera concisa, precisa e molto efficace un concetto a tutti i possibili livelli di difficoltà. Allo studente universitario,
e poi ritorneremo sul contemporaneo.
Sì, ancora peggio. Però lui era brillante quando insegnava, quando parlava con altri colleghi, era brillante quando insegnava agli studenti universitari, era brillante quando faceva lezioni divulgative, perché alla fine sì. No, lui faceva anche di queste cose per il pubblico, era brillante quando le raccoglieva poi nei libri, sei pezzi facili, sei pezzi meno facili, in realtà sono trascrizioni di lezioni che lui fece al pubblico, era brillante quando scriveva. E c'è niente da fare, è semplicemente uno di quei rarissimi esempi di persone che sono in grado, come diceva anche Einstein se non ricordo male, di spiegarti le cose sia a livello super complicato ma anche come se sei un ragazzino di 5 anni, e c'aveva questo dono didattico che appunto è incredibilmente raro da trovare in una persona in qualsiasi ambito, direi, non solo nel campo della fisica teorica,
anche perché appunto ecco, questi sono i due libri, sei pezzi facili, sei pezzi meno facili, perché appunto lui non è che spesso, soprattutto in molti libri attuali di divulgazione, sia italiani ma soprattutto stranieri, il problema è che poi la gente semplifica e dice ah, è come, che ne so, lanciare il sasso nello stagno, eccetera, eccetera, che va bene perché insomma comunque lo spiega, però no, cioè non è come se, e quindi le sue semplificazioni, le sue e semplificazioni in realtà sono molto profonde e hanno un'attinenza ben più diretta con la fisica. Cioè io non ti sto tagliando parte essenziale, ti sto mettendo quelle meno essenziali, però se lo legge anche uno che magari sa un minimo di più di cosa sta parlando, non si irrigidisce, insomma.
Sì, ecco, diciamo che i sei pezzi facili non sono una lettura altrettanto semplice come per esempio possono essere i libri di Hawking, per dirne una, che sono molto più accessibili.
Sì.
I sei pezzi facili sono un filino più tosti da leggere, mettiamola così, però comunque hanno questa potente precisione nelle analogie. Le sue analogie sono sempre molto accurate, sono sempre molto più vicine a quella che è la realtà della cosa che sta affrontando, quanto non lo sono libri più divulgativi che cercano di semplificare ancora di più a costo di perdere poi in realismo, se vuoi, dell'analogia.
Sì, perché appunto poi si rischia di far passare un messaggio che non è sia correttissimo. Magari leggete tutto, purtroppo in italiano non costano poco questi libri, però prima di questi no, io consiglierei questi due.
Sta scherzando Mr. Feynman, è una delle cose più belle che ho letto in vita mia.
Anche perché tutti la
esatto, su quanto è cazzone lui, sono tutti raccolti in questo libro, che è una raccolta di epistolare, sostanzialmente di lettere, che lui scambiava con altri colleghi in cui gli raccontava cosa gli era capitato durante la settimana, cose del genere. Però ecco, si può vedere veramente quello che è il personaggio all'opera, in un certo senso, tutto l'estro racchiuso in questa persona.
Beh, il primo è più sulla parte, la prima moglie quando era nel progetto Manhattan, diciamo i suoi primi anni. Il secondo mi pare dopo c'è l'incidente del Challenge, se non ricordo male.
Ah, esatto, fun fact, lui era quello che il consulente durante il cos'era, un processo per l'esplosione del
No,
Challenger.
era una commissione
Era la
d'inchiesta, non è
commissione
andata in
d'inchiesta,
galera
sì,
nessuno.
scusami.
Che come ti sbagli? Tu l'hai visto, Omar, il documentario su Netflix del Challenge? Ne hanno fatto uno
No,
recentemente.
non ancora.
Ne avevamo parlato forse con Marco Taddia in una delle live precedenti. Se vi capita, vedetelo, perché per essere fatto da uno di quelli della cricca del Bad Robot, Benioff, eccetera, eccetera, quindi è prenotissimo, in realtà descrive bene. Ah no, era quello con. Abbiamo parlato con Marino Crisconi dell'ASI.
Sì, la
In
scorsa
realtà descrive
puntata.
bene l'incidente dell'ASI, scusa, del Challenge. E appunto ci sono anche i video dove lui faceva parte della commissione inchiesta, si sta opponendo al fatto che volessero mettere tutto sotto traccia, è stata una fatalità. E soprattutto fa la fa in menata, no?
Esatto, la
Cioè.
dimostrazione live del perché è schioppato il Challenger. Che adesso non me la. Io, tu la sai sicuramente meglio di me, però era un problema termico con dei bulloni, qualcosa del genere.
Stermico, sì, no, era con la guarnizione. Cioè
Ah, ok.
i soliti rocket booster, i due razzi laterali che sono a combustibile solido, gli stessi con cui si lanciano i razzetti modellino. Essenzialmente sono fatti in parti e c'è questa guarnizione che è grande, vari metri, però essenzialmente è come la guarnizione
Del caffettiere.
del motore, di qualunque cosa. Però quelli non li devi lanciare quando fa freddo, c'è scritto, no? Come c'è scritto con, che ne so, il phon, no? Usare uso esterno, eccetera, eccetera. Lì dice non lanciatelo, lasciate quando fa freddo. Allora l'hanno lanciata comunque, era congelata e quindi ci fu una fuga di una plume, di gas ionizzato che poi fece scoppiare il combustibile solido. Scusa, il serbatoio del combustibile liquido centrale. Quindi lui fece parte di questa commissione, lui prese questa guarnizione e niente, la mise nel ghiaccio, cioè davanti a tutti, davanti a tutta la commissione inchiesta, ai giornalisti, eccetera, dice, ma se facciamo così, un po' tipo Igor di Frankenstein, vedete che si rompe, ma potrebbe essere a che fare con questa cosa? Appunto, questo è raccontato nel suo libro. Fa piacere rivederla in questo documentario, sia come narrativa del documentario che proprio nelle clip del video. E appunto è lui che poi era bravo anche a fare queste dimostrazioni. C'è
Sono stato
Enrico che cita anche Enrico Fermi. Sì, lui è un divulgatore eccezionale, dice Enrico. Era un divulgatore eccezionale, tant'è che lui, premio Nobel, ha avuto vari Nobel tra i suoi alleghi. Sì. I ragazzi di Via Panisperna, Fermi era un altro genio. Purtroppo lui morì a 50-51 anni, Feynman a 70, quindi anche presto, tutto sommato.
Sono staccati i due libri, vero? Cioè non è che sia il seguito, cioè si possono leggere tranquillamente in maniera separata e avulsa.
Sì. Diciamo che il primo è il progetto Manhattan, quando lui era giovane andava a aprire le cassaforte dei generali, appunto nel progetto Manhattan. E il secondo è quando vince il Nobel, perché poi ecco, ha vinto anche il Nobel, ma penso che con difficoltà gliene potesse fregare di meno. E appunto poi l'incidente del Challenger. Quindi insomma, però sono episodi. Forse lui un minimo, poi racconta anche quando andava ai club, no? Andava a
Sì.
rimorchiare, c'era la tecnica di Feynman per
Anche
rimorchiare,
quello, esatto.
anche perché
No,
era
no.
molto attivo sotto quel profilo, ecco, c'è da dire che non era proprio Sheldon Cooper.
Si dava da fare, si dava decisamente da fare.
E Cook, c'è cioè, tutta questa tecnica che fondamentalmente poi si traduce in aumentare la statistica.
Ma approccio Monte Carlo.
Esatto. Comunque, insomma, era una persona
Aveva anche dei
molto.
difetti, come si suol dire, insomma. Ed è uno dei padri fondatori della fisica moderna, in un certo senso, perché tutto
Esatto.
l'approccio della teoria quantistica dei campi nasce, o quantomeno si è rivoluzionato completamente sotto le idee di Feynman.
Esatto.
Come dire che Jacob Astorius ha rivoluzionato il basso elettrico, Feynman ha rivoluzionato la fisica teorica allo stesso identico modo, ha proprio reinventato il modo di farla in maniera abbastanza letterale.
Di fare i conti.
E di fare i conti. Non so da dove vogliamo partire, però.
Ma dunque io magari facciamo il passo indietro che alla meccanica quantistica della prima live, insomma, che essenzialmente avevamo discusso delle prime caratteristiche lì per lì, anche per questi geni controintuitive della meccanica quantistica, dualismo onda-particella, e l'esperimento classico è quello della diffrazione della doppia fenditura. Quindi c'era questa doppia fenditura, se uno descrive la luce come fotoni, come onda elettromagnetica, c'è un'interferenza, è un meccanismo descritto da Newton già da adesso, quindi sarà 500 anni, però si vede anche se si fa con gli elettroni. E questo si traduce nel fatto appunto che l'elettrone, anche come particella elementare, può essere descritto dalla funzione d'onda, e quindi una descrizione ondulatoria delle particelle fa sì che l'elettrone non passa né in una slit né nell'altra, ma in tutte e due nessuno, e c'è un'interferenza con se stesso che si traduce in una probabilità non uniforme di trovarlo al di là. E infatti, se riesco, eccolo qua, questo è quello che si misurava, l'abbiamo visto anche l'altra volta, cioè aumentando la statistica si ottiene questa struttura qua. E fino a qua direi che ci si può stare. Dov'è che comincia i guai?
Il problema comincia quando uno inizia si ricorda che negli anni, diciamo, 15, 20... 25 del secolo scorso non c'era solo la meccanica quantistica, ma c'era anche la relatività speciale, e in qualche modo, diciamo, tutta la descrizione di Schrödinger e Heisenberg della meccanica ondulatoria, se vogliamo, non è relativistica, non tiene in conto degli effetti quantomeno della relatività speciale di Einstein, e tutto, se vogliamo, il nodo focale della questione sta sostanzialmente nel fatto in cui come viene definita l'energia, per esempio, in funzione della quantità di moto di un corpo. Perché dal punto di vista classico è semplicemente impulso al quadrato su due volte la massa, ma questa non è nient'altro che l'approssimazione non relativistica di quella che è la formula di Einstein, non come tutti quanti la sanno, è uguale a mc quadro, ma in realtà c'è un altro pezzo.
No, sta dentro la m, insomma, che m è diviso m,
sì, esatto,
radice, cioè, quadrata,
e al quadrato uguale pi al quadrato più m al quadrato, se vogliamo, che semplificando mettendo c uguale a 1, probabilmente, che è una cosa che ci piace fare per indispettire la gente. E,
ma tu non hai mai messo c uguale a 1, i teorici mettono c uguale a 1, dimmi quando hai messo c, confesso. Ha catagliato qua la c, perché appunto i teorici, in realtà, siccome diceva, vabbè, ma è ovvio, quindi mettiamo tutte le costanti fondamentali uguale a 1, facciamo tutti i conti senza portarci a
presa, se no non si capisce niente in mezzo alle formule, ci stanno 57 miliardi di fattori c a catagliato
e poi ricostruiscono tutto. Però l'altro modo di descrivere l'energia,
pi greco uguale a 1 una volta,
ecco, lì magari un po' più
dire questa formula è vera a meno di qualche fattore pi greco, quindi sto assumendo pi greco uguale a 1. Però ecco, diciamo, nell'approssimazione quantistica poi diciamo, l'energia viene associata ad un operatore che manipola la funzione d'onda, ed è quello sostanzialmente che la fa evolvere nel tempo, e il fatto che la relazione tra funzione d'onda, tra energia e impulso è in qualche modo al primordine dell'energia nel caso classico, ma non è più lineare nel caso relativistico, crea tutta una serie di casini, perché se uno lo va a scrivere bene, compare sostanzialmente una radice quadrata, e quando
hai una
radice in mezzo c'hai sempre il dubbio, c'hai sempre la possibilità di scegliere un valore positivo o un valore negativo, no, perché meno 2 al quadrato fa sempre 4, quindi se cerchi la radice quadrata di 4 può essere 2, può essere anche meno 2, e quindi si apriva la possibilità a una cosa che ai fisici fa orrore e ribrezzo, che è quella dell'esistenza di possibili energie negative.
Esatto. Perché appunto l'energia allora, l'energia è sempre una cosa positiva. Quando uno scrive che il santone, il guru, eccetera, mi manda energie negative, questa cosa non ha assolutamente. L'energia è definita a meno di una costante, quindi tu potresti avere tutto a stato negativo, ma quello che conta sono le variazioni di energia.
L'importante è che c'è un minimo assoluto, diciamo, no?
Esatto, però mandare energie negative è impossibile. La trasmissione di energia sotto forma di onda o particella è sempre positiva. La cosa appunto che tu accennavi è che scrivere l'energia in maniera classica vuol dire trasformarla in un oggetto che si chiama operatore, cioè un oggetto che opera sulla funzione d'onda e essenzialmente fa la derivata nel tempo. Poi c'è l'H tagliato, che è la costante di Planck, la quantità immaginaria, ma insomma il punto è che l'energia agisce sulla funzione d'onda facendola evolvere nel tempo. E questo tra l'altro dipende dal fatto che c'è il teorema di Noether, dove Helmut Noether, ne abbiamo parlato tante volte anche a Scientificast, è quest'altra grande genia della matematica e della fisica, che il teorema di Noether è il teorema fondamentale della fisica moderna, perché dice che a ogni simmetria c'è una quantità che si conserva, quindi l'energia si conserva perché le leggi della fisica sono le stesse tutti i giorni.
Indietro nel tempo, diciamo.
Esatto, cioè non cambiando, quindi l'energia è semplicemente una quantità che si conserva ed è sempre positiva, e la questione dell'energia negativa fu quella che fece il mare di Fermi, il mare di Dirac, esatto. Che stava anche a Evangelion, ti ricordi, Omar?
Sì, sì.
Era uno dei mostroni, sì.
Quella all'inizio. Sfera strana, no, perché era già avanti, come tipo era tipo 12° o 13° episodio, che c'era quello strano, quell'angelo strano, sì, è vero.
Sì, sì, era nero e stava in questo mare di Dirac, che era appunto un ipotizzato stato della materia con energie negative, perché appunto venivano fuori queste energie negative. In realtà poi Dirac, con l'equazione di Dirac, ciao Raffaele, benvenuto, nell'equazione di Dirac la risolve in maniera magistrale, mettendoci appunto la forma matriciale, e scoprì, ipotizzò l'esistenza delle antiparticelle, cioè prima ancora di misurarla. Disse ci devono essere anche la controparte all'energia negativa, o che si muove indietro nel tempo. Si può vedere come se si muovesse indietro nel tempo, in realtà non è che si muove indietro,
esatto,
nel tempo.
È una questione di visualizzazione più che altro, perché un elettrone che va avanti nel tempo ha esattamente la stessa rappresentazione matematica di un antielettrone che si muove all'indietro nel tempo.
Esatto, cioè gira contro mano, perché si vede la segno della carica, si vede nel campo magnetico, no? Quindi quello che ci fa discriminare materia e antimateria. Infatti sia Pamela che MS, tu hai lavorato tutte e due, no? Prima con noi con Pamela e poi adesso con MS. Però appunto che c'hanno al centro
un grosso magnete apposta per poter guardare in che direzione curvano le particelle quando ci passano attraverso, così che distingui carica positiva da carica negativa, o devi anche sapere in che direzione stanno viaggiando, ovviamente, perché appunto, esatto, poi, se ti risali all'indietro dal basso verso l'alto e ti curvano in un verso, ti sembra, no, che stia
spiegato, vanno contro mano, vanno contro mano,
vanno contro mano, esatto, col disegno è più facile, però
Dopodiché, tornando a Feynman, uno dei suoi più grandi contributi fu quello dei diagrammi di Feynman. In realtà lui vinse il Nobel per questo e anche altri contributi, e sono i disegnetti che cita sempre Verusca, cioè, tanto più che se li mise sul furgone. Non so se vedete qui, questa è una foto di famiglia, questo è lui al centro con la lettera rossa, e il furgone c'ha, cioè, questi diagrammi, questi disegnetti dietro.
Che messi così è più ignoranti, sembrano dei disfregi vandalici più che
sì, in effetti, perché da lontano non,
ma che ti sei disegnato? Lo stendino sul furgone,
sì, esatto.
La gruccia, come no, no.
C'è uno che assomiglia vagamente a un caccia di guerra dell'impero di Guerre Stellari.
È vero.
il TIE Bomber.
Oh, fighter, sì,
il TIE Bomber, è vero, il TIE Bomber.
Va bello, perché l'ultimo è quello dello scattering luce su luce.
Sì.
È una delle cose che sono state misurate in realtà pochissimo tempo fa, neanche... Cioè, la prima osservazione più o meno... No, forse era stata già fatta. Però l'hanno vista anche all'EHC, se non ricordo male.
Interazione di fotone con fotone.
Sì, l'hanno visto come nei fasci piombo-piombo. Senza neanche... Ci sono eventi in cui non collidono, però escono fuori a buffo due fotoni. E quello è il campo elettrico, no? Dei due nuclei di piombo, che è così intenso, quando vengono così vicini, due fotoni virtuali si autoscatterano e poi vedi un evento pulitissimo con solo due fotoni.
Che allora, questo non lo sapevo. Perché in generale la luce non interagisce con se stessa. Cioè noi abbiamo tutti i colori della luce, le onde radio, tutte le onde elettromagnetiche che coesistono senza interagire con loro, anzi questo fa sì che il nostro universo esista, altrimenti insomma. Però appunto le correzioni all'ordine superiore che citi tu fanno anche sì che interagiscano.
Esatto, lo fa a livello classico, ma a livello quantistico poi si aprono delle possibilità molto poco probabili, perché comunque è un processo che, diciamo, avviene con una probabilità incredibilmente bassa, ma c'è la possibilità di fare scontro tra due fotoni, in un certo senso.
Esatto. In questo è appunto, adesso vediamo questi disegnetti famosi e i diagrammi di Feynman. Il furgone fu poi ripreso da Big Bang Theory. Non mi ricordo che episodio fosse.
A Las Vegas, com'era la puntata?
Non mi ricordo. Mi ricordo solo che poi gli davano fuoco.
Sì, esatto.
Però i disegni sono corretti, insomma, immagino abbiano fatto una replica e poi... No, da questo punto di vista Big Bang Theory è sempre stata attenta a queste...
No, c'erano due professori del Caltech, quello vero, che erano, come si dice, consulenti specializzati. Il loro unico ruolo all'interno del team di produzione era far sì che la serie fosse accurata dal punto di vista scientifico, più o meno.
Proprio per evitare che poi la gente gli desse.
Esatto, hanno fatto un lavoro eccellente, secondo me, da quel punto di vista. Esatto, perché poi io quando lo guardavo con degli amici, facevamo il gioco di guardare cosa c'era scritto sulle lavagne, anche se non compariva in un primo piano, e cercare di riconoscere le varie cose, e erano sempre on point, erano sempre ben precisi, o comunque ovviamente i diagrammi di Feynman compaiono a bizzeffe dentro Big Bang Theory.
Eccoli qua.
Esatto. E come sono fatti questi diagrammi? Perché in realtà è molto interessante il modo con cui si riesce a fare fisica con i disegnetti. Perché se vuoi, tutta l'intuizione di Feynman parte dal fatto che per calcolare la probabilità di un'interazione tra particelle devi fare dei calcoli molto complicati. Devi sostanzialmente fare un'operazione tra matrici, detta proprio in maniera molto semplificativa, in cui la parte centrale di questo calcolo è in realtà un oggetto molto complesso che non puoi calcolare in maniera esatta fino all'ultima cifra, ma devi andare per approssimazioni successive. Una cosiddetta espansione in serie, come si chiama in gergo.
Però io farei un passo indietro.
Fa un altro passo indietro.
Allora, il punto, diciamo, il cammino di Feynman è la generalizzazione del fatto che l'elettrone passa in due fenditure. In realtà, anche se non c'è la fenditura, l'elettrone fa tutto quello che può fare e anche quello che non può fare. Se lo vediamo mettere in maniera della fisica classica, in fisica classica abbiamo le biglie, palline, particelle che possiamo immaginare come sfere e che si muovono appunto nello spazio e nel tempo. E questa qui in rosso è la traiettoria. Questo è il principio di minima azione, cioè il minimo cammino, il minimo sforzo, se volete, formulato da Lagrange, da varie persone, in vari Eulero anche. Essenzialmente dice che la traiettoria classica è quella che minimizza appunto il percorso. Quindi anche la luce, quando per esempio passa attraverso un vetro, viene riflesso, fa la traiettoria minimizza il tempo di percorrenza, perché nel vetro o nell'acqua va più lento e quindi l'angolo cambia e si deduce tutto quello che è la meccanica classica. Jack O'Lantern, tra l'altro, dice: per fortuna che la luce non interagisce, altrimenti la fibra ottica non avrebbe la banda internet che in realtà abbiamo. Infatti si riesce a mandare più segnali a frequenze differenti e in parallelo e così via. Ma se la luce interagisse,
però sta bene.
Non esisteremmo, no?
Sì.
E questo è classicamente. Dopodiché, in realtà, Feynman e la meccanica quantistica dice sì, ma dal punto di vista microscopico le particelle fanno tutte queste traiettorie. Cioè non è che se io faccio il conto, la traiettoria classica è questa qua. In realtà, visto che io non posso sapere per il principio di indeterminazione posizione o velocità della particella, non ha senso dire dove passa, e passa da tutte le parti.
Esattamente, solamente che diciamo il contributo finale a quello che è perché qui stiamo sempre parlando di calcoli di probabilità che qualcosa accada, però il contributo centrale, la parte più importante, se vuoi, che ti porta a questa probabilità è sempre quella intorno al cammino classico, se vuoi, a quello che farebbe normalmente classicamente una particella in quella posizione con quella velocità. Però non vuol dire che ti basta sapere solo quello per fare tutto il calcolo, anzi, no, la risposta è proprio quella. Devi considerare tutte le varie possibilità, ognuna delle quali può dare un contributo positivo alla probabilità o negativo in caso faccia interferenza, no? Un po' come l'elettrone che in alcuni punti sulla lastra non ci arriverà mai perché fa interferenza tra se stesso quando passa la funzione d'onda passa in entrambe le fenditure. Stessa cosa qui, ci sono alcune traiettorie che vanno a interferire in maniera distruttiva e quindi ogni traiettoria dà un suo contributo, ma non è detto che siano tutti positivi verso il calcolo della probabilità.
Esatto.
Però li devi considerare tutti.
Li devi considerare tutti, tutti contribuiscono all'esistenza della realtà, cioè nessuno esiste, però tutti insieme danno l'ampiezza, cioè a differenza della meccanica classica in cui appunto c'è solo la traiettoria classica, nella meccanica quantistica tutti i percorsi sono seguiti, quindi se un elettrone va da A a B in realtà non è che ci va in maniera diretta, ma può tranquillamente fare un giro così violando le leggi della fisica, perché le viola per un tempo inferiore al principio di determinazione, quindi è come se prendesse in prestito energia e impulso, basta che lo restituisce alla banca della fisica prima per un tempo inferiore a delta t delta e inferiore a delta t e fa tutti i percorsi e quindi arriva da Feynman con i disegnetti, cioè dice vabbè, ma questo si può schematizzare con una serie di diagrammi.
Esatto, e dov'è l'intuizione geniale? È come diciamo prima, quando fai questo calcolo c'è una parte centrale che ti dà diciamo un buon pezzo del risultato totale, però ti mancano altri contributi che sono via via sempre più piccoli e che quanto più ti vuoi avvicinare al risultato esatto, quanto più devi andare avanti a calcolarli tutti, ma il punto focale è che questi contributi gli sono sembrati tutti fatti con gli stessi mattoncini, o meglio, quando li andavi a scrivere sulla lavagna vedevi che erano tutti fatti più o meno assemblando pezzi di formuletta simili, un po' come i blocchetti Lego messi uno sopra l'altro, ed erano tutti di quella forma, per esempio distruggo un elettrone, distruggo un antielettrone e creo un fotone, oppure distruggo un fotone, creo un antielettrone.
Questa parte qui, cioè la parte di sinistra,
se lo taglia a metà, esattamente, questo è fatto da due di questi blocchetti Lego tra virgolette, che si chiamano diagrammi fondamentali in questo caso della elettrodinamica quantistica QED. E allora gli è venuto in mente di disegnare queste azioni, perché poi letteralmente i pezzettini di formula quello che fanno è letteralmente creare o distruggere un elettrone dal punto di vista matematico, e quindi li ha disegnati, dice proprio, c'ho una freccetta, quando ho l'elemento di formula che mi dice che sto creando un elettrone, disegno un puntino e tiro a disegnare una freccetta che è l'elettrone che ho creato.
Esatto, cioè essenzialmente sono degli integrali, cioè delle somme su tutte le possibili interazioni che questo elettrone può fare e che si schematizzano appunto in un elettrone che viene o crea un fotone oppure può essere visto come appunto un positrone, un elettrone che si annichilano e crea un fotone e in questa maniera io descrivo la topologia dell'evento, perché c'è da dire che non è che questo qui si distrugge e crea un fotone di energia ben precisa, lui si distrugge e crea fotone ha tutte le energie, basta che poi qui quello che io prendo in prestito lo restituisco. Appunto, questo è lo spazio e questo è il tempo, anzi in realtà va visto verso, dal basso verso l'alto, quindi se io ho due elettroni, ad esempio, classicamente loro
che si respingono.
Sì, esatto. Okay. Cioè, classicamente sono due elettroni negativi e sentono la forza elettrica e si respingono. Questa cosa qui, appunto, è quello che si vede classicamente, ma quantisticamente fa loro si scambiano un fotone virtuale, cioè il campo elettromagnetico, tra l'altro Alessandro l'aveva citato in un messaggio prima della live, cioè si scambiano questo fotone che trasporta impulso e quindi deviano le loro traiettorie. Però non è che se ne scambiano uno ben preciso, se li scambiano tutti imprecisi e devo fare la somma su tutti.
Esatto, e poi si è reso conto anche che comunque con questo blocchetto fondamentale di Lego puoi costruire anche diagrammi più complicati di questo, però sono tutti fatti assemblando questi pezzetti insieme, e se uno ci fa caso e guarda un diagramma un po' più complicato può sempre riconoscere che ovunque ci sono delle linee che si intersecano. Nel caso della elettrodinamica quantistica sono sempre due elettroni e un fotone, due elettroni e un fotone, cioè un elettrone, un antielettrone e un fotone, sempre. Li puoi sempre spezzare come ti pare, ma ovunque ci sono delle linee che si incontrano, no? C'hai sempre due linee dritte, se vuoi, e una ondulata. E appunto, quando poi cominci a fare tutti questi calcoli e cominci ad accumulare tutti questi termini che cominciano a comparirti, le cose diventano complicate e hai tanti possibili processi che ti contribuiscono a dare alla probabilità finale. E in genere, infatti, l'unica cosa che è osservabile per noi che siamo dei poveri sperimentali è che cosa entra nel processo e che cosa esce nel processo.
Anzi,
quello che succede
che
in mezzo
cosa misuro con il rivelatore e che cosa rimisuro nel rivelatore.
Esattamente. E tutto quello che succede in mezzo non lo sa nessuno, però se lo voglio calcolare devo far finta che avvengano simultaneamente tutti questi possibili processi che vanno ad accumularsi e a contribuire alla probabilità totale dell'interazione in maniera costruttiva o distruttiva, perché alcuni di questi termini possono fare interferenza tra loro
e quindi cancellarsi. Tra l'altro poi questa è la base di un altro caposaldo della meccanica quantistica, la rinormalizzazione. Tanto per far vedere, appunto, questo è lo schema che tu avevi mandato, in questa interazione in cui hai due oggetti, appunto due, un elettrone e un elettrone e un positrone, questo qui, il primo, la prima riga, il secondo a destra, è il diagramma più semplice, poi via via sono sempre più complicati. Quello più a destra di tutti, vedete che c'è questo cerchietto, essenzialmente uno può dire, vabbè, quando questi hanno interagito, il fotone può morire, creare una coppia elettrone-positrone dal nulla, a buffo, così come Boris, e poi però basta che muore per un tempo inferiore a quello del principio di interferenza di Einstein e mi ritrovo il fotone. Quindi io da fuori è come se questa cosa non fosse mai avvenuta. Il punto è che poi anche questo ramo di questo cerchietto potrebbe creare dei fotoni e degli altri elementi e così via. Si sommano tutti e appunto tutti questi contribuiscono alla probabilità. Il punto fondamentale è che però la somma, cioè ognuno di questi termini, più sono complicati i disegnetti, meno contribuisce.
Meno contano,
esatto, e quindi meno è probabile osservarla nel rivelatore, o comunque l'approssimazione la posso troncare a un punto che è consistente con la precisione del mio rivelatore. Tra l'altro questo si rilascia a una domanda di Jack O'Lantern che dice, ma se si va per approssimazione è come il pi greco che è infinito?
In un certo senso sì, perché di questi diagrammi, cioè di modi in cui tu puoi combinare questi mattoncini fondamentali, ce ne sono infiniti, non c'è nessun limite, non è che te ne ho dati 50 e più di 50 non ne puoi usare. No, quindi puoi veramente continuare a scrivere questa rappresentazione qui, cioè non è che finisce qui dove finisce la slide, questa va avanti all'infinito. È chiaro, più vai avanti, più ti avvicini a quello che è il valore vero della probabilità di questo evento, senza mai toccarlo, se vuoi, in un certo senso, no? Asintoticamente si dice che ti avvicini a quel valore. Però sì, va avanti all'infinito questa somma.
Esatto, e poi converge, perché l'altro punto, questa è un'altra cosa fondamentale.
A volte.
Tra l'altro, no, queste cose sono state portate in analogia alla vita macroscopica, vita reale, con forzatura. Allora, finché la cosa è umoristica, questa pure me l'hai mandata tu, no? È da, sì. da Abstruse Schools.
Che peccato, ci sono due tanti fumetti. È un po' che non fa più fumetti, mi sa, è un peccato, perché erano, se sei un super nerd, sono molto divertenti. E se non lo sei, sono un po' difficile capire. Tipo, questa è una battuta sui diagrammi di Feynman, cioè i cammini di Feynman applicati alla tua vita ti dicono che sì, tu puoi andare dalla nascita alla morte con infiniti possibili cammini. Quello più probabile e classico è che tu fai una vita normale in cui vai in una scuola pubblica, c'è un lavoro un po' così così, magari stai alla scrivania davanti a un foglio Excel 8 ore al giorno, ti sposi, fai un paio di ragazzini, divorzi e poi vai a morire da solo. Che triste, sì. Infatti. Perché mi sei...
E poi più in povertà.
Esatto, vai nell'ospizio in povertà e più devi da questo, che è il cammino più classico, più semplice, e più diventa improbabile, cioè più è improbabile per esempio che tu vinci una borsa per lo sport, una borsa di studio per lo sport, diventi un giocatore dell'NBA o dell'NFL, cioè i contratti a milioni di dollari, la Nike ti sponsorizza, ti sposi una supermodella e muori da solo, perché tanto alla fine
è da morire.
Ha da morire, e soprattutto è da morire da solo, a quanto pare.
È la costante.
Che, esatto, è quella, esatto, magari è una costante che si conserva. Oppure che molli la scuola e diventi una rockstar, sesso, droga e rock and roll, e poi no. Probabilmente muori da solo anche qui, anche se non c'è scritto. Però più ti allontani e più diventano improbabili questi cammini, no? E questa è un po' una battuta appunto su questo fatto che, diciamo, il sì. cammino più probabile è quello classico.
Diciamo ci sono due errori da Nerez. In realtà questo loop, questo riccioletto non è permesso nei diagrammi di Feynman. E poi la cosa curiosa è che dal punto di vista microscopico in realtà la particella fa tutti questi. Cioè,
ma magari anche tu.
È la teoria, cioè, dei multiversi. Non è che fai solo il cammino delle foglie Excel, la scuola pubblica, fai anche il cammino quell'altro, eccetera, eccetera, e tutti insieme contribuiscono alla tua esistenza. Cioè, dal punto di vista microscopico, l'esistenza della particella è il risultato del fatto che sia crea una startup alla Steve Jobs, sia che va sotto i ponti come un barbone e così via. Quindi questa è l'apparente paradosso della meccanica quantistica. Tra l'altro c'era questo film di cui avevamo accennato l'altra volta, che era Mr. Nobody. Non so se tu l'hai visto, Omar, ti ricordi?
No, Mr. Nobody no.
Anche quello. Era un bel film, molto, anche lì in qualche maniera come si può dire, il cammino di Feynman, di questo Mr. Nobody, è nel fatto che lui percorre tutte le possibili scelte. Cioè, quando lui da bambino, trovandosi di fronte a dover scegliere se andare con la mamma o col papà, che si separavano, lui dice, no, ma io le scelgo tutte, e quindi poi in qualche maniera lui ripercorre tutti i vari cammini. Un po' una generalizzazione di Sliding Doors e queste sì. variazioni sul tempo. Tanto io non l'ho mai visto, non mi inventare niente.
Mi sa che lo metto in lista dai prossimi film da vedere.
Sliding Doors?
No, Mr. Nobody. Sliding Doors.
No, è carino Sliding Doors, dai.
No, va bene, infatti. Che detto niente.
È un po' la Donnie Darko. Interessante.
È un po' la Donnie Darko.
Sì, esatto. Cioè, interessante anche come dal punto di vista cinematografico riescono a farti capire chi è quale personaggio e che cosa sta effettivamente succedendo, perché non è banale. Cioè, in un romanzo magari tu scrivi, no, timeline 1, cosa 2, eccetera, eccetera, eccetera. In un'opera visiva.
Sì. È molto più dura far renderla.
Eh sì, perché appunto poi lo spettatore deve seguire, deve avere chiaro che cosa sta succedendo. Tra l'altro, voi citavate, io ancora non l'ho visto, Tenet, che in qualche maniera si riallaccia vagamente.
Ci ricama molto sopra questa cosa dei diagrammi di Feynman, specialmente all'interpretazione, se vuoi, visione dell'antiparticella come particella che va all'indietro nel tempo. Infatti, se tu riprendi quello che è il blocchetto fondamentale della QED, in realtà l'idea fondamentale per Tenet sta tutta in questo disegnino, fine, non c'è altro da aggiungere. E la premessa, l'ipotesi, ma questo te lo dicono nei primi 10 minuti di film, quindi non facciamo nessuno spoiler sostanzialmente, è che esista la possibilità di prendere un oggetto o una persona e in qualche modo invertire lo scorrimento del tempo per questo oggetto o persona. Quindi tu ti sembra di star camminando normalmente, ma tu in realtà ogni passo che fai, per te che scorrono 3 secondi, in realtà stai tornando indietro nel tempo di 3 secondi. E quindi magari la gente per cui il tempo scorre normalmente ti vede che cammini al contrario e cose strane del genere.
Per cui quella vignetta che circolava, non mi ricordo più da che sito satirico, che diceva del tizio che è andato a vedere Tenet e tornava prima indietro di camminando. Tornava, usciva dal cinema all'incontrario, gli ridavano indietro i soldi del biglietto.
Esatto, oppure che cioè, l'altra vignetta è che vedi il tizio che sta per entrare nel cinema e dice: ah, questo film è stato meraviglioso. O questo stronzato del genere, però no, erano battute carine, perché in realtà proprio tutta la premessa e tutta l'architettura del film è basata su questa cosa, che loro si invertono più volte la direzione del tempo,
la freccia del tempo.
Ed è figo, perché poi tutti gli intrecci che si vengono a creare, in cui magari c'è lo stesso personaggio due volte che sta andando una volta in avanti e una indietro, capisci delle cose che avevi visto mezz'ora prima ma che non ti erano chiare. Insomma, Nolan su queste cose è molto rigoroso e l'ha fatto molto bene, quindi poi io impazzisco per queste cose, mi piacciono tantissimo. E l'unica cosa è che ti devi comprare la premessa che c'è questo macchinario che tu ci entri, e in realtà la cosa figa è questo, che quando qualcuno entra dentro fanno sempre vedere dall'altra parte del macchinario, no, lui stesso che cammina lì indietro per entrarci dentro, perché no, contemporaneamente stanno, perché una volta che entri cominci ad andare all'indietro, quindi prima di entrare devi poter vedere te stesso che sta uscendo al contrario. È complicato da spiegare, però una volta che uno sta vedendo il film, dopo un paio di volte comincia a diventare chiaro.
C'è da dire che dal punto di vista microscopico è appunto un elettrone che va avanti nel tempo, appunto è equivalente al positrone che va indietro nel tempo, ma è solo perché matematicamente è la stessa cosa, cioè non c'è nulla in quel senso legato alla realtà fisica, cioè non è che il positrone in realtà è un elettrone che va indietro nel tempo, il positrone è l'antiparticella di un elettrone che si muove avanti nel tempo. Però il conto è come se, per questo è lo stesso motivo per cui nella relatività speciale si dice che il tempo è una dimensione immaginaria e così via, solo perché in realtà ci fa comodo mettere la radice di meno 1 per fare i conti, ma non c'è nulla dal punto di vista ontologico di esistenza della realtà che descrive queste particelle o questa realtà come se si propaga indietro nel tempo. Però è bello appunto per gli stimoli che poi danno, se sono poi utilizzati bene, poi che vuol dire bene dipende dallo spettatore, dal gusto, eccetera, eccetera, però resta il fatto che, appunto, come dici tu, se tu c'hai la premessa, poi la usi dipende
in maniera molto creativa, esatto, puoi farci delle cose molto fighe. E anzi, secondo me hanno sbagliato da un certo punto di vista, perché per farlo capire alla gente dicono che quello che fa questo macchinario è invertire l'entropia. Cioè la tua entropia invece di aumentare diminuisce.
E non c'entra niente.
A parte che non c'entra niente, esatto, infatti hanno sbagliato. Poi a un certo punto, dopo una ventina di minuti, citano Feynman e Wheeler. E se l'avessero spiegato, avrebbero dovuto fare un mini spiegone che probabilmente sarebbe stato deleterio dal punto di vista del ritmo della narrazione. Però se l'avessero fatto così sarebbe stato molto più fico da vendere.
Ma a noi fisici forse, può essere pure che sta tra le scene tagliate, perché hai visto che Nolan da quel punto di vista è molto preciso. Poi appunto, come molti sapranno, io non ho apprezzato Interstellar perché glissa su troppe cose, però l'impianto secondo me psicologico della famiglia che c'è in Interstellar è assolutamente piacevole, insomma la cosa forse più ben descritta nel film. Tenet ancora non l'ho visto, ma insomma Comunque ce ne sono poche, Omar, di cose sulla meccanica quantistica, sì. Viaggi nel tempo di più, ma insomma, però già non è necessariamente legata alla meccanica quantistica.
Me ne è venuto in mente uno adesso, che tra l'altro lo viene, diciamo, lo utilizza un po' come, passatemi dire, supercazzola. In quello, allora, il film è un capolavoro, è un capolavoro assoluto, che è Il Signore del Male di Carpenter, non so se l'avete mai visto.
Ah, sì.
È uno dei capolavori, diciamo, che è più, diciamo, vira più verso l'horror che la fantascienza pura, però alla fine viene tirato fuori, adesso non so se dare spoiler o no, perché anche parliamo di un film che tutto sommato i suoi 30 anni dovrebbe averli tutti, utilizzano praticamente un non ben precisato flusso di neutrini, mi pare, per mandare dal futuro un messaggio canalizzato verso il passato, che tra l'altro poi si rivela fondamentale per la comprensione del film. Lì diciamo che sia questo film che è molto, veramente molto orrifico, molto anche, se volete, spirituale, e alla fine praticamente viene spiegato con questo, diciamo, il film viene spiegato negli ultimi 5 minuti del film. Comunque mi è venuto in mente adesso quando parlavate della possibilità.
Il Signore del Male.
Addirittura precursore, sì. Prima ancora di tutta la storia, sì, dei neutrini più veloci della luce.
Sì. No, era veramente spassata.
Era, che non so se è stata voluto o no, Valerio, per me è stata una, come dire,
stata una coincidenza divertente, nel senso, esatto, che se ha 30 anni questo film e l'altra cosa è successa neanche 10 anni fa.
Se lo recuperate è veramente bello, nel senso, è, come, non, diciamo, parla di fantascienza, non è, è un horror con delle spruzzate di fantascienza, comunque è veramente notevole. Beh, poi Viaggi del Tempo, lì Marco... ovviamente apriamo un capitolo che uno, se vuoi, come si può dire, dei capisaldi, dei grandi pilastri della fantascienza, no? Per cui Invasione Aliene, Viaggi nel Tempo. Uno che mi viene in mente, per esempio, dove si parla abbastanza di meccanica quantistica, che non so se l'avevamo citato nella scorsa puntata, era Timeline, quello di
Crichton. Ah, di Crichton, sì, forse ne aveva parlato. Dove c'era, quella era un po' una vaccata,
Sì, perché lì c'era l'escamotage dei viaggi del tempo, che in effetti si andavano in dimensioni parallele, in universi paralleli, per cui bypassavano il problema del viaggio del tempo con quello. Io devo dire la verità, ho letto il libro,
così, in effetti.
Il libro è passabile, sì, ma tutto sommato il libro è passabile, il film, come tutti i film tratti dai romanzi di Crichton, faceva letteralmente schifo. Per assurdo, questa qui è la mia opinione personale, qui lo dico e qui lo confermo
senza negare,
in diretta, l'unico vero diciamo film decente tratto dal romanzo di Crichton è stato quello più criticato di tutti, cioè Il Tredicesimo Guerriero, praticamente, è quello più aderente. Tutto il resto le hanno cercato di mettere su delle... Forse Andromeda anche, non so se...
Andromeda è bellissimo.
Andromeda è stupendo. Tanto poi è molto attuale Andromeda, mamma mia, cioè...
Andromeda era bello.
Ti ho perso gli ultimi due...
Esatto, non c'è più l'audio.
Marco? Ecco, sono tornato. Okay.
Sì.
Andromeda era bello perché era proprio l'antesignano di dei film in cui c'è la catastrofe, ma per tante piccole cose, sì, cioè come vanno male le cose, sì, nella vita reale, un po' quasi un IAR come costruzione.
Beh, ma non per niente Crichton e IAR, casi di emergenza, l'ha scritto, il canovaccio l'ha scritto lui, che peraltro lui era anche medico.
Andromeda, se non l'avete visto, recuperatelo, perché considero che anni 70, cioè veramente
è attualissimo come film, veramente.
Quindi dall'affermazione tutti i film di Crichton tutti i film basati su romanzi di Crichton sono venuti male, quindi assumo anche Jurassic Park.
Ma il romanzo è molto meglio, secondo me.
Okay,
ma di gran lunga, lasciamo perdere Il Mondo Perduto, che è stato obbligato a scriverlo sostanzialmente.
No, io parlo del primo. Esiste solo il primo.
No, secondo me, guarda, quello che io ti giuro ho avuto della nausea quando l'ho visto è stato Sfera. È il romanzo è stupendo.
Sì, ci può stare.
Se te vedi il film, è una roba veramente da...
No, l'ho visto il film.
Da caduta dei sentimenti, non
sì, non solo.
Poi dopo, vabbè, sono tutte opinioni personali, però veramente io che ho avuto, come dire, cioè, avuto la fortuna di prima, prima, oppure l'altro, ecco, un altro per esempio che idem come somma era Congo, che
Ah, quindi.
il romanzo è una cosa stupenda. Ecco, dopo che chiudo, il problema di Crichton è che tutto sommato è sempre stato travisato il messaggio del cinema, il messaggio che lui voleva passare attraverso i libri. Per esempio, Rivelazioni, se non sbaglio, quello dove c'è la famosa con Demi Moore, se non
Demi Moore e
sbaglio,
Michael Douglas.
esatto, o anche Sollevante, forse Rivelazioni è quello veramente più cosa. Lì Rivelazioni parlava di tutta quella che c'era dietro le scalate di potere di acquisizione nei grandi gruppi della Silicon Valley ai tempi d'oro, cioè cosa si faceva per acquisire spionaggi industriali. Se voi vedete il film, è tutto invece improntato sulla molestia sessuale di Demi Moore nei riguardi di Michael Douglas, che nel libro è una sottotrama di terzo o quarto livello.
Nota a piè di pagina,
La linea
sì, quasi.
comica della rete.
Come Sollevante. Sollevante era bellissimo perché parlava praticamente durante il periodo quando praticamente c'erano i giapponesi che sostanzialmente si stavano acquisendo economicamente mezza America, e lì invece nel film si passa in una sorta di poliziesco cioè, con Sean
Sean
Connery,
Connery.
praticamente. Cioè, proprio il
Però
problema è che,
Sean Connery è Sean Connery.
beh, quello sì. Sì. Scusate la digressione, ma.
Sì, abbiamo aperto una piccola parentesi.
Beh, però insomma, Crichton è stato. Io il timeline non l'ho apprezzato perché trovavo ridicolo che questi dovessero fare viaggi nel tempo e ci avessero i computer quantistici per fare un parco a tema molto preciso. Mi sembra proprio una cosa assurda. Ne abbiamo parlato con Leo Sorge quando abbiamo fatto la live sui computer quantistici. Anche Verusca, infatti, dice Andromeda, a parte la lavatrice che doveva essere l'alieno, è bellissimo. Appunto perché se non l'avete visto, recuperato un film anni 70 è all'avanguardia, cioè se lo facessero adesso lo farebbero così.
Ma tanto la cosa bella, se riuscite a recuperare, beh, è un po' difficile da trovare, l'edizione originale fatta da Garzanti, che era fatta come se fosse dei tabulati stampati con la stampante a matrice a punti. È una roba come si
Wow.
faceva una volta, no? È una roba veramente
Col
da.
plotter proprio.
No, col plotter, proprio mi diceva, praticamente faceva proprio gli schemini, cose che dopo sono andate perse nelle edizioni successive, no? Cioè proprio disegnava praticamente i graficini come li stampavano e stampavano i
Sì,
nastri
la Dot
praticamente.
Matrix,
Sì, esatto.
che tra l'altro esistono ancora e costano un'idea di Dio,
Sì, esatto.
perché le usano le compagnie aeree, le
No,
usavano.
vengono anche utilizzate quando hai grosse molli di tabulati da stampare, perché praticamente sono ancora le più veloci, le più affidabili. Noi
Un
quando
momento
c'eravamo
ignoranza,
in America.
non sono quelle ad aghi.
Sì,
Sono quelle
sì, sì,
ad aghi.
sì,
Ah,
sì,
ok, quello
sì.
da stampanti ad aghi, ok.
Sì. Pure
Sì,
te
quello sì.
c'eri, dai, non è che fai il giovane.
Ero arto così, ma che manco si vede però.
Ah, ecco, c'è da dire che Feynman, quando c'era il progetto Manhattan, aveva inventato un sistema, perché usavano le scheda perforate,
Ah, sì.
scadevano, si incasinavano, eccetera, eccetera, aveva inventato un sistema per codificarle in maniera colorata, in maniera che poi ognuno sapesse più o meno queste schede perforate a che punto del processo del computazionale, che appunto erano a relè, stessero. Quindi anche su quello aveva dato un questo minimo contributo
Vabbè,
rispetto all'estero.
un'ottimizzazione.
Sì, insomma, tutto un altro livello. Se vi interessa appunto la meccanica quantistica, non vi abbiamo ammorbato a sufficienza, vediamo se riesco a metterlo. Questo film basato su un dramma teatrale, caputo Copenaghen, in qualche maniera si ricostruisce più la parte dell'altra live, cioè come i concetti della meccanica quantistica venivano formulati dai vari Heisenberg, Pauli e così via, ed è fatto molto bene. Insomma, è sempre difficile riuscire a tradurre a teatro, sullo schermo, quello che appunto fu il processo.
Però capita che ogni tanto qualche compagnia lo metta in scena. A me è capitato di andarlo a vedere 2 anni fa al Teatro Argentina.
Ah,
C'era una
ah.
compagnia che metteva in scena Copenaghen e ne vale assolutamente la pena. Se vi capita di vederlo in qualche teatro lì vicino a dove abitate, è raro, eh? Penso ci saranno tipo 3 compagnie al mondo che mettono scena Copenaghen, però ho avuto la fortuna di vederne una sul giornale e ci sono andato.
Perché appunto l'interpretazione di Copenaghen è appunto l'interpretazione della realtà basata sulla funzione d'onda e della meccanica quantistica, l'altra è quella del multiverso, che insomma è più controversa in qualche maniera.
Mettiamo un disclaimer: non è che parla di meccanica quantistica il dramma, parla del rimorso di Heisenberg in quanto collaborazionista col governo tedesco nella corsa alla bomba atomica. Poi ha fatto da sabotatore interno, no? E di tutti i suoi drammi e del suo conflitto, perché da una parte aveva paura che venisse scoperto come sabotatore e quindi venisse giustiziato, perché tanto è quella la fine che avrebbe fatto, e dall'altra parte non voleva neanche però che la Germania arrivasse per prima alla bomba atomica.
Tra l'altro lui fu
confessarsi da Bohr, che era il suo mentore, e quindi c'è tutto questo lungo discorso, il dramma gira tutto intorno a quello.
Però lui fu in qualche maniera messo a margine da Stark, quello dell'effetto Stark, che invece era un nazistone della prima onda, che odiava la meccanica quantistica, la chiamava fisica ebrea. Heisenberg non era ebreo, perché sennò non si sarebbe problema. Però era stato marginalizzato proprio perché non era ben visto dall'apparato della fisica nazista.
Però fu messo a capo del programma tedesco per la bomba atomica. Se lo ricordo male, lui era il responsabile.
Il responsabile.
Mi pare.
No, non il responsabile.
Ah no, scusami, il responsabile, sì, ok.
Sì, tra l'altro appunto anche lì forse potremmo farci una puntata, ma poi a posteriore sia i tedeschi che i giapponesi, visto lo sforzo che dovettero fare per il progetto Manhattan, per fare la bomba nucleare negli Stati Uniti, non ci sarebbero mai arrivati.
No,
anche lì però, Omar, ci sono parecchie storie alternative, no? In cui i nazisti sviluppano...
Vabbè, quella di Philip Dick, no?
Sì, esatto, Philip Dick con la svastica, anzi, The Man in the High Castle, perché io lo chiamo ancora la svastica sul sole, ma tutto sommato c'era, venendo in tempi recenti, c'è anche Homeland, Fatherland, perdonatemi, Fatherland. Quello fatto, però Fatherland direi che è più un giallo che una storia di diciamo di realtà alternativa. Quello che, se vuoi, è quello secondo me bello, che tanto me li sono rivisti uno dietro l'altro ultimamente, sono Iron Sky e Iron Sky 2 praticamente.
Ah, bellissimo. Il 2 non l'ho visto neanche io, ma il primo è un capolavoro.
A parte che secondo me è veramente, cioè, sono letteralmente geniali come sono fatti. E poi tutto sommato, se volete, sono soprattutto il secondo, sono delle grandissime prese in giro per quanto riguarda teorie del complotto, manie, eccetera.
Tanto la città della Terra.
Sì, esatto. Il secondo, tra l'altro, si trova adesso, perché sia su Amazon Prime, mi pare, per cui si può vedere tranquillamente.
Buona salute.
Sono tutte e due su Amazon Prime. Però il primo era veramente geniale. Che
è stato crowdfunded, no? Erano finlandesi che facevano le parodie di
finlandesi. Allora, il
mai Timo, soldi meglio spesi.
Timo
no,
Vezzuola, se te partecipavi al progetto in crowdfunding, dopo in fondo comparivi fra i produttori praticamente. In fondo
a saperlo. A parte che all'epoca ero un dottorando, quindi non c'avevo i soldi da tagli, però
adesso sei ricco invece.
Infatti.
Quindi sono stati carini, perché era questo gruppo che aveva cominciato a fare queste parodie di Star Trek, tanto inizialmente veramente con grafica 8-bit, dopodiché sono cresciuti e dopo loro hanno fatto quel film, tanto che in Italia è passato grazie al compianto Canal Jimmy, che era Inverpirkeling, che praticamente era una sorta di, dove c'è tra l'altro quella bellissima scena che se andate su YouTube la trovate come qualcosa dove c'è l'universo di Star Trek che si scontra con l'universo di Babylon 5. Per cui c'è
No,
questa,
dove fa subito youtube.com.
c'è questa battaglia praticamente dove praticamente ci sono la flotta stellare che si scontra con l'alleanza terrestre di Babylon 5, bellissima. Ma è bello, se lo trovate il film è
Già guarda più
bellissimo.
tardi.
Tra l'altro era stato anche adattato benissimo quando coso e dopodiché lui ha fatto questo esperimento qui di Iron Sky. E Aeroskai, se volete vederlo come storia alternativa, c'è anche un altro film, quello lì però era molto più stile Asylum, che era Nazis at the Center of the Heart, praticamente. Anche lì c'era, che alla fine viene fuori Hitler con il formato Mazinga Z, che quello lì era veramente.
Ah, perché la Terra Cava comunque era una delle pseudo dottrine che venivano insegnate dalle SS e io non sono mai riuscito a trovare la citazione esatta, ma pare che all'inizio della seconda guerra mondiale l'artiglieria sbagliassero i colpi tedeschi perché appunto supponeva una curvatura
Sì,
verso l'alto piuttosto che verso
vero.
il basso, perché appunto
Ma
faceva parte dell'esoterismo ariano
sì, ma
pseudo.
c'erano stati ma ufficialmente proprio, che tra l'altro lì si è attirato dietro più che altro diciamo lo Stato Maggiore aveva preso coscienza della follia di Hitler, che lui praticamente voleva con una serie di specchi, dato che secondo lui la Terra era curvata per così, cercava di spiare le manovre navali inglesi nel nord della Scozia. Capito?
Perché dice deve stare sopra.
Sì, esatto. Per cui
Ah.
praticamente. Ma c'è. Su quello avevano anche. Per quello avevano anche sperimentato la Morte Nera. La Sonne praticamente era una sorta di mega stazione orbitale che doveva essere con uno specchio enorme che doveva servire per incenerire i nemici a terra.
Genio.
No, cioè, facevano parte quelle le Wunderwaffe, perché adesso scusate il tedesco mio, ahimè, latita, lo so. Erano tutte quelle armi che secondo loro erano lì chiuse nel cassetto, molto propaganda poi di Göring, che dovevano essere quelle che dovevano ribaltare il corso della guerra dal mattino alla sera, fra cui la famosa Glock, che non si è mai capito che cazzo era, cioè la campana, perché lì ci sono. Teorie che era una sorta di UFO sostanzialmente, altre teorie che era una sorta di che una mezza macchina del tempo, non si riusciva a capire bene che cos'era, ma quella sulla Glock mi ricordo almeno che History Channel ci aveva speso 3 o 4
Anzi, cioè,
documentari.
hanno fatto la stagione. Jack O'Lantern chiede se non c'era, visto che ti vede ferrato, ma non c'era anche il raggio della morte con Mussolini?
No, quello lì era queste dicerie che c'erano praticamente questo esperimento tanto fatto da Marconi, in cui praticamente dicono, poi diciamo che su quello lì poi c'è tutta la mitologia, che dopo, cioè tutta la storia è stata sviscerata nel ciclo di Occidente di Farnetti, dove praticamente c'era Marconi che aveva messo a punto questa sorta di raggio che più che altro immobilizzava tutto ciò che era elettrico, per cui dice dice la mitologia che aveva praticamente abbattuto, nel senso che aveva fermato un bombardiere telecomandato da terra, fermandoli i motori sostanzialmente con questo raggio. Ma come vi ripeto, siamo veramente al limite estremo del complottismo, per cui non.
Beh, oramai,
Cioè,
ormai non è che.
è ordine del giorno ormai.
Va bene, direi che abbiamo passato
Beh,
l'ora.
dopo i cani
Eh?
parlanti di Hitler, dopo i cani parlanti di Hitler, aveva fatto una divisione dell'SS dove addestrava i cani a parlare praticamente. Questa è vera, però. No,
C'era riuscito?
praticamente selezionava. Dicono che c'è stato uno che ha fatto un Seagull, ma in maniera molto.
È tipo Portobello. Col
Esatto.
povero Enzo Lurcher.
No, ma il problema di questi ragazzi è che il problema è che investivano dalle mie parti dicono fior de sghei, praticamente, cioè fior di soldi in queste ricerche al limite dell'esoterismo. Il problema è che immaginate i generali sotto che avevano bisogno di armi reali, che vedevano budget che veniva spostato dalla produzione di armi reali in queste robe fantascientifiche. C'era il famoso anche il RAT, che era una sorta di carro armato enorme, dopodiché hanno scoperto con tanto di. Aveva dentro il gabinetto addirittura e l'infermeria, era un incrociatore da terra, che però dopo hanno scoperto che sostanzialmente in qualsiasi posto ve lo mettevano, questo sprofondava da talmente
Perché
pesante che
pesava
era.
troppo.
Beh, avevo visto su qualche canale di YouTube di ingegneria e cose del genere che avevano anche la versione treno di questa cosa, che non serviva, non bastava una rotaia, ce ne volevano due, era grosso quanto una casa, talmente grosso che tipo non lo potevi neanche portare da nessuna parte, lo dovevi trasportare in più convogli con più treni e montare sul posto, e
E sui
tipo
diagrammi di
era
Feynman dei treni, cioè l'ordine superiore.
esattamente.
Ragazzi,
No, sulle.
direi che ci possiamo avvicinare alla chiusura, anzi direi di
Abbiamo cazzeggiato
chiudere.
abbastanza.
E appunto ringraziamo Omar e Valerio che sono stati qui con noi per questa seconda parte sulla meccanica quantistica, in qualche maniera celebrava il Mr. Feynman. E ringraziamo tutti i nostri ascoltatori e ovviamente poi questa, essendo una live, sarà su YouTube e quindi potrete vederla anche offline e poi viene riproposta da Fantascientificast come podcast, quindi non potete scappare. Grazie a tutti di nuovo e alla prossima settimana. Ciao.
Ciao!
Ciao!
Fantascientifica, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.